Presente.
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 Allora, constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperto il Consiglio Comunale. Passerei subito alle comunicazioni del Sindaco e della Giunta per fare una cosa sinceramente un po' irrituale, però sentita, nel senso che io vorrei come comunicazione ringraziare quei due ragazzi là, quello con la barba che è Luca Faburlani e Sara Carlan, per cui grazie. Sono i due ragazzi che hanno dipinto gli ex spogliatoi qua a Torri in via Montezzatolo. Prima era una parete indistinta con tante scritte, tante macchie di umidità brutta. E mi fa molto piacere che a seguito poi delle nostre iniziative che hanno portato ai murales della scuola materna, della nostra palestra qua di Torri, insomma ci sia anche stata una ricaduta nel nostro territorio con il coinvolgimento di due ragazzi più un terzo che non è qui presente, che ringraziamo ugualmente, quali hanno dato la disponibilità a titolo ovviamente gratuito, ovviamente, non ovviamente, ma di questo fatto lo ringrazio perché insomma di queste cose bisogna sempre tenere presente e avere la giusta riconoscenza. Hanno chiesto la possibilità di fare questa loro opera in questa parete, che era obiettivamente una parete molto brutta, si sono impegnati, hanno mantenuto il loro impegno e hanno fatto un'opera davvero pregevole. Per cui volevo comunicarlo al Consiglio, attraverso il Consiglio anche a tutta la comunità, per cui grazie a voi. Ecco, magari al prossimo Consiglio so che state preparando un video di qualche minuto, per cui magari proietteremo. Perché, grazie. Ovviamente siete invitati a stare qui ad ascoltare il Consiglio, come pensavo di darvi questa piccola, come dire, peso a fronte dei ringraziamenti. Comunque, ovviamente siete liberi. Grazie ancora. Seconda comunicazione è l'adozione del piano per l'anticorruzione e trasparenza. Questo lo dico in modo particolare in risposta alla consigliera Sterkele, che mi pare un anno e mezzo fa aveva sollevato il problema, cioè aveva posto la questione se il Comune di Arcugnano si era dotato di questo piano. Ovviamente la risposta era stata positiva, però questa comunicazione serve a dire cosa? Serve a dire che questo piano è stato adottato dalla Giunta, verrà pubblicato nei prossimi giorni. Questo piano poi sarà portato all'attenzione dei singoli consiglieri che, se vorranno prendere in considerazione e fornire dei suggerimenti o comunque dei suggerimenti migliorativi, questi saranno ben accetti e saranno sicuramente accolti. Bene, con le comunicazioni ho chiuso, per cui passiamo al punto numero 2, comunicazione e deliberazione di giunta comunale contenente prelevamenti del fondo di riserva. È una comunicazione e come tale non va votata. Ovviamente è una comunicazione di carattere tecnico. Penso che lo do per letta e per conosciuta, per cui se siete d'accordo, anche in rispetto al pubblico presente che penso sia venuto non tanto per la comunicazione dei prelevamenti a fondi di riserva, ma per il problema dell'acqua, passerei subito al punto numero 3. Che è l'approvazione e trasformazione Fondazione Mariano Rumor in Associazione Centro Studi Storici Mariano Rumor. Come avrete letto dalla delibera, nel 2004 il Comune di Arcugnano ha aderito alla Fondazione come socio fondatore. La Fondazione Mariano Rumor aveva questo grande compito, il compito di base, l'obiettivo principale era quello di dare un'organizzazione a tutta la mole davvero ingente di documentazione e di provenienti da Mariano Rumor che aveva lasciato e nel testamento aveva lasciato scritto che questa mole di documenti chiedeva che venisse messa a disposizione di tutti in modo che ciò che era stata la sua opera, la sua vita e il suo lavoro per la comunità e per le istituzioni fosse, come dire, aperta la consultazione di studiosi che aveva messo come postilla comunque si fossero avvicinati a questo carteggio con spirito di verità e di conoscenza. La cosa era davvero molto un'opera molto ardua, perché non si tratta di un archivio di qualche centinaia di documenti, ma di migliaia e decine di migliaia di documenti. La fondazione alla quale facevano parte, oltre alla diocesi, Comune di Vicenza, Camera di Commercio e Comune di Schio, e come capofila l'Accademia Olimpica, ha portato avanti per tutti questi anni il lavoro di testimonianza e di promozione di quella che era la conoscenza della documentazione e della figura di Mariano Rumori in quanto statista e uomo di Stato, ed è giunta alla conclusione di non solo riordinare e riorganizzare tutto l'archivio, ma di trovare la disponibilità del Senato ad accogliere questo archivio, perché entri a far parte della biblioteca del Senato della Repubblica Italiana. Ceduto tutta la documentazione e l'archivio, è venuta meno l'obiettivo e il senso più profondo della Fondazione Mariano Rumor. Per cui la Fondazione si scioglie, avendo perseguito e raggiunto tutti i suoi obiettivi, e si trasforma in associazione. Questa delibera è stata votata dal Comune di Vicenza, da cui abbiamo chiesto anche la copia della delibera per usarla come traccia di questa nostra proposta, che ovviamente va in votazione questa sera. Vi comunico solo che in Comune di Vicenza è stata approvata all'unanimità, nel senso che è stata riconosciuta l'azione positiva e il valore di ciò che ha fatto la Fondazione, è stata approvata e ritenuta come una cosa assolutamente propria e opportuna aver ceduto tutto l'archivio al Senato della Repubblica Italiana, e perciò di conseguenza la chiusura della Fondazione e la sua trasformazione in associazione. Per cui ovviamente apro la discussione per i consiglieri che chiedono la parola, altrimenti, se siete d'accordo, io andrei direttamente in votazione e porrei perciò, siete d'accordo? Prego.
Ecco. Allora, io faccio un brevissimo intervento perché ho avuto la delega fin dal 2014 del sindaco di seguire tutto questo iter. Volevo ringraziare con questo intervento il sindaco di questa delega che mi ha dato, perché per me è stata un'esperienza molto formativa, importante dal punto di vista personale e dal punto di vista culturale. Quindi ho seguito il percorso con la famiglia, con alcuni stretti collaboratori di Mariano Rumor, che veramente mi hanno aperto il loro archivio, e aprendo il loro archivio mi hanno permesso anche di allestire quella mostra che nel 2015 appunto abbiamo allestito qui in piazza Mariano Rumor, quando abbiamo ricordato con Vicenza il centenario della nascita. Aggiungo che nella nostra biblioteca è presente l'inventario dell'archivio che ci è stato donato dalla Fondazione Mariano Rumor, è un'opera in due volumi che raccoglie l'indice di tutto l'archivio che, come diceva il sindaco, in realtà è stato portato a Roma. A Roma c'è la possibilità di digitalizzare tutto, è stata una scelta, io l'ho vissuta, molto sofferta, perché ovviamente i vicentini volevano tenere per sé questo grande patrimonio, però con molta lungimiranza poi all'unanimità è stato deciso di portare tutto a Roma. Ecco, l'inventario è nella nostra biblioteca ed è a cura di Filiberto Agostini, si intitola Le mie carte, sono due volumi non molto copiosi che possono anche essere presi a prestito.
Ecco. Bene, grazie, passiamo alla votazione. Chi è favorevole, prego di alzare la mano. Unanimità, controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Ringrazio, immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole, prego di alzare la mano. Unanimità, controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Bene, ringrazio i consiglieri e passiamo al punto numero 4, che è il motivo più importante di questo consiglio, e che è la relazione sull'inquinamento acquedotto Arcugnano, l'inquinamento che è avvenuto a metà dicembre e che ha creato parecchi malumori, anche parecchi malesseri nella nostra comunità, e che ha avuto come epilogo finale non soltanto il ripristino della potabilità dell'acqua e perciò il ritiro dell'ordinanza sindacale che avevo emesso a seguito delle analisi dell'ULS che stabilivano la presenza batterica di Escherichia coli all'interno dell'acqua, ma soprattutto ha lasciato nella comunità una domanda alla quale personalmente ho risposto in maniera abbastanza sintetica. Perché? Perché il contenuto tecnico di questa domanda e della conseguente risposta meritava degli approfondimenti che proprio vorremmo fare qui questa sera. Allora, la domanda qual era? Cos'è successo? Cioè, questo è il quesito di fondo che mi sono sentito rivolgere da tanti di voi. E la domanda presupponeva non soltanto la volontà di comprendere la dinamica che aveva portato a tutti gli inconvenienti che abbiamo visto e vissuto, ma soprattutto sottintendeva la volontà di capire ciò che aveva originato il problema per evitare che questo problema si ripeta in futuro. Allora, a fronte di questa domanda abbiamo pensato che la cosa più opportuna fosse invitare Acque Vicentine a relazionare in Consiglio Comunale, in modo che ci fosse una voce ufficiale, una voce chiara, che dicesse a tutta la comunità attraverso il Consiglio Comunale cosa è successo, come si è potuto verificare questo inquinamento, come lo si è aggiustato e cosa si intende fare per il futuro per evitare il ripetersi di tale inconveniente. Premetto una cosa, e cioè che questo Consiglio Comunale non è il surrogato di un processo, cioè per stabilire colpevoli, per dare colpe, ma è la volontà di capire per prevenire in futuro il ripetersi di questo inquinamento. Ringrazio in modo particolare Acque Vicentine di aver accolto questo invito, ringrazio l'ingegner Trolese che è qui presente, direttore di Acque Vicentine, e il presidente Angelo Guzzo, sono venuti qua, hanno voluto esserci per non soltanto dare delle risposte tecniche, perché queste sarà di appannaggio del direttore, ma anche per dare una presenza istituzionale attraverso il suo presidente, che, ripeto, ringrazio. Io farò una brevissima relazione per quello che è stato l'intervento e ciò che ha fatto il Comune, in modo che su questa mia relazione poi si innesti la relazione più squisitamente tecnica di Acque Vicentine, per poi aprire anche il dibattito e dare lo spazio ai consiglieri comunali di porre le domande che riterranno opportuno porre. Mi rivolgo al pubblico dicendo cosa? Dicendo che il Consiglio Comunale ha delle regole, cioè nel senso che questo è già stato tradotto in pratica in un precedente Consiglio Comunale. Purtroppo il Consiglio Comunale non prevede interventi del pubblico, cioè non è un'assemblea pubblica. Però qualora voi riteneste di avere qualche domanda in modo particolare da porre alla fine della presentazione della discussione, fate la cortesia magari di relazionarvi con i consiglieri e magari attraverso i consiglieri di porla poi in questa sede, in modo da rispettare il regolamento, però nello stesso tempo di dare risposte concrete a chi vuole porre delle questioni. Allora, la mia relazione inizia con una telefonata che ho ricevuto il martedì mattina da un cittadino che mi segnalava la problematica. A seguito di quella telefonata mi sono attivato telefonando ad Acque Vicentine segnalando il problema. Inizialmente ho parlato con gli uffici, poi ho avuto modo di relazionarmi direttamente col direttore. Sostanzialmente la risposta che mi è stata data è stata abbastanza rassicurante, nel senso a noi stiamo sul pezzo, abbiamo ricevuto anche noi queste telefonate, stiamo controllando, ma ad oggi non ci risulta alcunché di anomalo o fuori o che possa preoccupare. Questo era il martedì. Il mercoledì mattina la giornata si è aperta alle 9.45 con una telefonata dell'ingegner Trolese, il quale il giorno prima mi ha detto: guarda, a noi non risulta alcuna emergenza, però usciamo, controlliamo, facciamo delle analisi e cerchiamo di capire il perché di queste segnalazioni che se sono avvenute evidentemente qualche problema in realtà ci deve essere. Alle 9.45 di mercoledì mattina mi arriva la telefonata dell'ingegnere, il quale mi dice che dalle loro analisi, che essendo analisi di carattere batteriologico, adesso spero di non sbagliare nei termini tecnici, hanno bisogno circa di un giorno di tempo per dare delle risposte. Per cui il giorno dopo, la mattina, mi arriva questa telefonata che mi dà la notizia della presenza di batteri, cioè Escherichia coli, nell'acqua. Mi avvisa altresì che le analisi erano in via di ultimazione anche da parte dell'ULS e che da parte dell'ULS mi sarebbero arrivate presumibilmente nel pomeriggio. Sottolineo questo passaggio perché la telefonata fatta dal direttore è stata una telefonata, come dire, di cortesia, cioè nel senso che ha ritenuto opportuno avvisarmi a fronte dei colloqui del giorno prima, ma ciò che fa fede per la pubblica amministrazione non sono le analisi di Acque Vicentine, ma sono le analisi dell'ULS. Ed è sulle analisi dell'ULS che un sindaco può, barra, deve muoversi, attivarsi, per come dire, cercare di arginare il problema riscontrato. Allora, 9.45 arriva la telefonata, le analisi dell'ULS erano attese per il primo pomeriggio. E in quel frangente si è posto il problema, cioè cosa fare? Cioè sapere che l'acqua era inquinata dalla presenza batterica, però avere il dovere di aspettare le analisi ufficiali per intervenire, questo era un problema che obiettivamente comportava una risposta in termini rapidi, ma una risposta che comunque questa fosse stata formulata comportava dei rischi. Primo, se io avessi aspettato le analisi dell'ULS sarebbero passate delle ore e molto probabilmente, anzi, e la popolazione sarebbe stata esposta al rischio di contaminazione, magari persone o bambini o comunque la popolazione ignara avrebbe potuto bere quest'acqua e perciò averne delle conseguenze negative. Dall'altra parte, se l'amministrazione, il sindaco, in quanto responsabile della salute pubblica, fosse partito alle 9.45 dopo la telefonata, però le comunicazioni provenienti da Acque Vicentine circa l'inquinamento dell'acqua non fossero state poi confermate dalle analisi dell'ULS, il sindaco sarebbe stato passibile di denuncia di procurato allarme. Per cui capite che qua c'erano effettivamente una scelta da prendere con questi due elementi di base, cioè far dare la priorità alla prudenza, alla salute pubblica, o dare la priorità a quelle che sono le formalità, la legge, e cioè aspettare che arrivassero le analisi dell'ULS. Questo, noi abbiamo preso la decisione in un minuto, ci siamo assunti le nostre responsabilità e siamo partiti subito con tutto ciò che potevamo fare per avvisare la cittadinanza del potenziale pericolo che alla quale la cittadinanza era esposta nell'ingerire, nel bere l'acqua. Per cui alle 9.58 sono partite le prime telefonate, abbiamo pensato di dare l'assoluta priorità alle scuole, per cui le prime entità, istituzioni che abbiamo avvisato sono state la scuola materna, il nido di Torri e la scuola media qua di Torri, perché il problema comunque era circoscritto zona Fontega, Torri e la parte iniziale di via San Giovanni Battista. Dopodiché siamo partiti con gli strumenti che erano a nostra disposizione, e cioè con l'avviso nei cartelloni luminosi, con i messaggi sul nostro sito internet e sulla pagina Facebook, e abbiamo chiesto la disponibilità dei vigili, cosa sinceramente mai fatta prima, per cui ringrazio anche i vigili della disponibilità, di passare col megafono via per via per avvisare la cittadinanza del pericolo, cioè di non bere l'acqua perché si presumeva che questa fosse inquinata, ripeto, da Escherichia coli. Questo è quello che abbiamo fatto e l'abbiamo messo anche sulla nostra sito e pagina Facebook, in modo che tutti possano avere anche la cadenza degli interventi, in modo che insomma, si sappia e sia anche riscontrabile quello che è stato fatto. All'inizio del pomeriggio poi è arrivata le analisi dell'ULS e poi il pomeriggio abbiamo fatto l'ordinanza di divieto dell'utilizzo dell'acqua ai fini potabili, in modo che, diciamo, oltre alla sostanza di avvisare i cittadini di non bere l'acqua, ci fosse anche la formalità, che a questo punto diventava una formalità, dell'ordinanza sindacale. Il giorno dopo, cioè il giovedì, sempre il direttore mi diceva che il problema era sostanzialmente superato, cioè nel senso che era stato individuato il punto di contagio, erano state lavate tutte le tubature, erano state disinfettate con acqua addizionata con dosi importanti di cloro, però ovviamente sia per dare l'ordinanza di non potabilità che per revocarla c'era bisogno di queste analisi dell'ULS che sono state i campioni sono stati prelevati il venerdì e poi l'esito di queste analisi del venerdì sono arrivate il lunedì successivo. Per cui il lunedì è stata revocata l'ordinanza e è stata ripristinata la potabilità dell'acquedotto. Allora, questa è stata, come dire, la cadenza. Accanto a questo c'è un altro fatto che sinceramente mi ha colpito in modo particolarmente negativo ed è stato questo. Adesso la giornalista del giornale di Vicenza non me ne vorrà, nel senso che non è ovviamente stata opera sua, ma insomma, perciò senza fare alcuna polemica, questa è questa pagina 31. No, questa la prima pagina, sì. Questa è la prima pagina del giornale di Vicenza del sabato 17 dicembre. Allora, le cose hanno assunto un impatto molto diverso, perché il fatto che si sia riscontrata la presenza di Escherichia coli nell'acqua, che non sia uscita l'ordinanza di non potabilità, questo ha creato notevoli disagi nella cittadinanza, che li avevano già avvertiti ovviamente dal martedì precedente, però il tutto era ancora nell'ambito, come dire, dell'inconveniente, del fastidio, della cosa che non andava bene, della cosa che magari faceva arrabbiare, ma che non aveva conseguenze sulla salute dei cittadini. Sabato mattina vedere questo articolo in prima pagina, con tanto, adesso io non so come si chiamino le locandine fuori dalle edicole, gli strilli, non so, che insomma, personalmente, qua sto parlando proprio a livello personale, mi ha veramente colpito molto perché il tutto faceva un salto di qualità notevole, cioè si andava da ciò che non va bene, da ciò che non funziona, da ciò che fa arrabbiare, a un qualcosa che invece aveva provocato dei danni, dei malesseri a dei cittadini e in modo particolare a dei bambini. Perciò questa cosa mi ha particolarmente colpito in negativo, cioè nel senso mi ha molto preoccupato e ha preoccupato anche tanta gente che mi ha contattato, che mi ha telefonato proprio per capire cosa stava succedendo, se effettivamente questa cosa era vera oppure no. L'articolo del giornale parla di 15 bambini ricoverati e il numero è un numero importante, perché fosse stato anche un bambino ricoverato, è sempre una cosa che, come dire, deve preoccupare, deve ferire la sensibilità di chi amministra o comunque di chi ha a cuore la propria comunità. Sapere che invece il numero era più elevato e si arrivava fino a 15, beh, insomma, capite bene che la cosa prendeva e assumeva una dinamica completamente diversa. Comunque già il sabato abbiamo telefonato in ospedale per capire com'era andata la cosa, se potevamo fare qualcosa, anche se non altro per rivolgerci anche a queste famiglie, per sentire come stavano i bambini, per capire se potevamo fare qualcosa. Ovviamente l'ospedale, sapete, non può dare nomi, non può comunicare, però la cosa importante, sabato e confermato il lunedì, che a loro non risultava assolutamente essere stati ricoverati 15 bambini da Arcugnano. Allora ho chiesto alla direzione sanitaria di farmi una relazione ufficiale, e questa relazione ufficiale, che se passiamo alla pagina successiva, dice così. Allora, in relazione sul menzionato episodio relativo alla non conformità della rete acquedottistica, si è proceduto, e questo lo vedete alla quarta riga, si è proceduto ad una verifica per controllare gli accessi di utenti residenti nelle zone soggette a detta ordinanza presso il pronto soccorso generale e pronto soccorso pediatrico nei giorni 13, 14, 15 e 16, cioè nei giorni 13 e 14 che si è verificato l'inquinamento e 15 e 16 comunque precedenti all'articolo uscito, ripeto, sabato 17. Da tale ricognizione, sentiti i rispettivi direttori di unità operativa complessa, risulta quanto segue. Al pronto soccorso generale non risultano ricoveri di adulti determinati dall'inquinamento in questione. Vi salto tutto il resto. Per il pronto soccorso pediatrico, relativamente alle medesime giornate di osservazione, riferisce di nessun ricovero pediatrico da pronto soccorso determinato dall'inquinamento in questione. Il pronto soccorso pediatrico riferisce di due accessi provenienti da Arcugnano con sintomatologia gastroenterica sottoposti a terapia idratante. Mi comunicano le iniziali di questi due bambini, uno di via Monte Castellaro e uno di via Meschinelli. E quasi sicuramente questi due bambini sono stati, idratati, molto probabilmente a seguito di malessere dovuto al fatto all'acqua inquinata, molto probabilmente, anzi quasi sicuramente la ragione è questa. Per cui molto dispiaciuto per questi due bambini, sono vicino alle famiglie, però un conto è due bambini che sono andati in pronto soccorso, sono stati idratati, sono stati tenuti in osservazione, un conto sono invece i titoli sparati di 15 bambini in ospedale a seguito dell'inquinamento dell'acqua. Questo lo dico non per polemica nei confronti del giornale di Vicenza, perché sicuramente avranno avuto le loro fonti e avranno avuto i loro motivi per pubblicare, ma questo per dire alla cittadinanza che il problema non è stato quello delle dimensioni, quello riportato ai giornali, ma è come è stato relazionato dalla direzione sanitaria dell'URSS. Detto questo, veniamo ad Acque Vicentine, che prego di venire qua nei banchi del Consiglio per illustrare. Acque Vicentine che, per quanto riguarda la posizione del Comune, al di là di quello che abbiamo fatto come amministrazione comunale, il rapporto con Acque Vicentine nei giorni dell'inquinamento e da allora fino ad oggi è stato praticamente quotidiano, sia col direttore che col presidente, ed è stato un intervento molto fermo nel momento della segnalazione della problematica, perché se inquinamento c'è stato vuol dire che il problema si è verificato nella gestione dell'acquedotto Acque Vicentine è chiamata a risponderne e soprattutto a risponderne spiegando cos'è successo. Però accanto alle rimostranze che abbiamo avuto nei loro confronti, devo anche dire due cose. Primo, che problema c'è stato, si è verificato in occasione di un lavoro che dopo ci dirà l'ingegnere, di un lavoro sull'acquedotto. Però come è vero che c'è stato il problema, che è stato creato questo problema alla nostra cittadinanza, è anche altrettanto vero che abbiamo avuto una risposta pronta ed immediata da parte di Acque Vicentine. Magari si può dire ci mancherebbe altro, però insomma questo va detto perché così è stato, sia come vicinanza all'amministrazione in modo da darci tutti i supporti per rispondere ai cittadini, ma sia in termini operativi per intervenire in tempi rapidissimi per sistemare il danno che era stato fatto. Questa è la prima cosa. La seconda, questo episodio si inserisce su una storicità di rapporti con Acque Vicentine che è sempre stata una storia di rapporti positivi, sia per ciò che è stato investito con le precedenti amministrazioni e anche con queste in termini di estensione di acquedotto, sia per quanto riguarda la manutenzione e la quotidianità dell'esercizio dell'acquedotto, perché l'acqua è una cosa molto strana, cioè dell'acqua non ci pensiamo quasi mai perché siamo abituati ad aprire il rubinetto, vedercela arrivare di buona qualità e ci accorgiamo di quanto importante sia nel momento in cui questa qualità viene compromessa, ci sono dei problemi e magari quell'acqua non possiamo utilizzarla. Per cui se è vero che c'è stato un problema è anche altrettanto vero che c'è una storia alle spalle di ottima gestione dell'acquedotto, di ottima gestione nei rapporti istituzionali, per cui il tutto va inquadrato in questa ottica, cioè c'è stato un errore, dobbiamo capire come si è originato, dobbiamo capire come prevenirne altri in futuro, però questo errore si inserisce in questo quadro complessivo che ha onore del vero e per onestà per onestà va ribadito e va sottolineato. Questo è quanto io mi sentivo in dovere. Ovviamente noi abbiamo chiesto ad Acque Vicentine non soltanto di spiegarci, non soltanto di fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per prevenirlo in futuro, ma abbiamo chiesto altre due cose. La prima, dare un segnale ai cittadini che hanno subito questi disagi, che, un segnale, cioè che di attenzione, che questo disagio, come dire, è stato compreso nella sua gravità da parte di Acque Vicentine e perciò Acque Vicentine dà a sua volta un segnale ai cittadini per quanto riguarda tariffe dell'acqua, per quanto riguarda quello che poi spiegherà il direttore. Però noi questo l'abbiamo chiesto in maniera molto, molto chiara. La seconda cosa è di approfondire tutti gli studi e tutte quell'intricato ramo di acquedotti e fognature che popolano il nostro sottosuolo, soprattutto stradale, per capire veramente e evitare e predisporre tutti quei progetti e anche quei lavori, perciò trovare i finanziamenti, non soltanto per evitare nell'immediato e nel breve e medio periodo il ripetersi del problema, ma per risolvere una volta per tutte e in maniera strutturale ciò che ha causato poi questo inquinamento, in modo che non soltanto ritorniamo ad avere la nostra buona acqua, ma ritorniamo ad avere anche la tranquillità di utilizzarla. Perché quando succedono questi episodi, resta in qualche angolo della nostra mente sempre un qualche timore che la cosa possa ripetersi e perciò quella tranquillità con cui bevevamo l'acqua del nostro acquedotto è stata minata e noi sinceramente vorremmo ritornare a fidarci non soltanto di Acque Vicentine ma a ritornare a bere l'acqua nostra che è storicamente una delle acque migliori d'Italia e perciò ritornare ad avere ciò di cui siamo stati abituati ad usufruire. Per cui questo è ciò che io ritenevo importante comunicare al Consiglio e al pubblico e con questo io chiudo il mio intervento e passo la parola al direttore di Acque Vicentine, ingegner Trolese.
Sì. Buonasera a tutti, buonasera al Sindaco, agli amministratori e ai cittadini che sono presenti. Allora io questa sera vi racconto cosa è successo, come abbiamo gestito questa grave problematica che ci ha coinvolto e appunto cerco di dare risposte sia alle richieste del Sindaco sia eventualmente poi alle altre richieste e domande che dovessero venire da questo incontro. Andando un po' per ordine, volevo un attimo inquadrare, non sono molte slide, quindi cercherò di essere veloce per lasciare spazio appunto ad eventuali altre richieste. Inquadro l'acquedotto di Torre di Fontega. L'acquedotto di Torre di Fontega, che è uno schema molto semplice, è alimentato da una condotta principale, un diametro di 200 mm, che è in strada del Tormeno. Questa è una condotta che prende acqua da un'altra condotta molto più grande che è in Riviera Berica, la quale viene alimentata con acqua proveniente dai pozzi di Moracchino, in comune di Vicenza, che è lungo strada del Pasubio, e dai pozzi di Via Bedin, sempre in comune di Vicenza. Questo è un assetto infrastrutturale ormai ultradecennale, credo che questo acquedotto sia stato fatto negli anni 80, e questa è la situazione ordinaria di alimentazione dell'acquedotto di Torri e di Fontega. C'è un'altra condotta che è in strada di Longara che può alimentare questo sistema ma che normalmente viene tenuta chiusa. Questa condotta peraltro porta acqua dalle stesse fonti di produzione, quindi sempre dalla Riviera Berica e sempre dagli stessi campi pozzi. Sono sistemi appunto ormai consolidati realizzati negli anni 80. Cosa è successo intanto il giorno 12, cioè lunedì 12? Circa una decina di giorni prima abbiamo avuto una segnalazione di una rottura sulla tubazione, una rottura superficiale della tubazione in strada del Tormeno, una tubazione di diametro 200 mm. Quindi abbiamo programmato l'intervento, tra l'altro è una stagione anche dove appunto queste perdite d'acqua anche limitate comunque possono creare problemi per la viabilità a ghiaccio, quindi abbiamo programmato l'intervento che consisteva fondamentalmente, anzi è consistito, in quelle operazioni che vedete lì e quindi nella chiusura della condotta che normalmente alimenta la zona di Torri e di Fontega e l'apertura dell'altra condotta di Strada di Longara, e in questo modo abbiamo potuto mantenere la continuità del servizio, perché in altre situazioni dobbiamo interrompere il servizio alle utenze, invece in questo caso l'abbiamo mantenuto. Abbiamo fatto l'intervento di riparazione, abbiamo riaperto la condotta e richiuso il vecchio sistema. Questo, diciamo, a cavallo tra la mattinata e l'inizio del pomeriggio del lunedì. Questa operazione, peraltro, l'abbiamo fatta in maniera sostanzialmente identica anche un paio d'anni fa, proprio perché sono operazioni che conosciamo e che facciamo, le reti sono predisposte appunto per fare questo tipo di operazioni. Successivamente, e qui entriamo diciamo nell'area critica, abbiamo ricevuto delle segnalazioni di acqua maleodorante o di acqua sporca. In particolare il giorno 12 ne abbiamo ricevute 3 in sequenza. Questo tipo di segnalazioni non sono segnalazioni, diciamo, anomale per i sistemi acquedottistici. Perché? Perché quando ci sono interventi di questo tipo di manutenzioni, qui si cambiano anche i flussi dell'acqua, succede con una certa frequenza che ci siano dei cambi, appunto, ripeto, dei flussi dell'acqua e trascinamento di materiale che magari è rimasto depositato in alcune tubazioni, movimento di masse d'acqua che sono ferme in altre tubazioni perché magari sono dei tratti terminali. Quindi succede con una certa frequenza che in occasione di queste manutenzioni poi abbiamo queste segnalazioni di acqua torbida, acqua che odora e quindi interveniamo con metodologie, pratiche, procedure che ormai diciamo sono consolidate nel tempo e che qualsiasi gestore dell'acquedotto adotta regolarmente. In questo caso appunto siamo intervenuti in queste segnalazioni in via Monte Zattolo, in via Torri e via Monte Castellaro, la prima è stata di via Monte Zattolo e lì siamo intervenuti con un primo intervento che è stato quello di flussare gli allacciamenti. Abbiamo poi fatto 2 campioni, quindi prelevato 2 campioni e quindi abbiamo aperto una serie di scarichi. Ripeto, operazioni che noi facciamo ordinariamente, proprio perché nel caso ci sia appunto questi movimenti d'acqua, questi spostamenti, facciamo un ricambio molto veloce delle tubazioni e dove rileviamo anche noi che c'è stato un po' di torbidità, facciamo anche il campione dell'analisi, cosa che abbiamo fatto. So che in queste segnalazioni, in particolare in una, c'è stata una, perché ci hanno scritto, una forte, diciamo, una mancata soddisfazione per l'intervento da parte del nostro operatore, ritenendo che non abbia, come dire, adeguatamente considerato la segnalazione che era stata fatta. Ora, questo posso garantire che l'operatore comunque che è intervenuto è un operatore di lunga e storica professionalità. Naturalmente non sottovalutiamo affatto il fatto che chi ha incontrato questa persona non sia stata soddisfatta, questo è un tema che per noi è comunque importante. Devo dire che peraltro le operazioni che comunque l'operatore ha fatto, anche in quel caso, sono le operazioni che avrebbe in ogni caso fatto al momento in cui ci fosse stata questa segnalazione, cosa che effettivamente diciamo, ha operato queste operazioni. Per noi, ripeto, la situazione era ancora in una situazione di intervento, ma abbastanza routinaria. Il giorno dopo abbiamo da un lato fatto un controllo laddove abbiamo avuto queste segnalazioni, tra l'altro nel caso di via Montezattolo il controllo l'abbiamo fatto perché chi aveva segnalato la prima volta ha richiamato dicendo guardate che per noi la situazione è ancora anomala e quindi siamo tornati lì, in questo caso con un operatore differente. E poi abbiamo fatto i controlli sulle altre segnalazioni che avevamo avuto. Il risultato che noi abbiamo visto, naturalmente un risultato che vi prego di, come dire, di comprendere tipo professionale, perché sono attività che facciamo normalmente, naturalmente è una verifica che abbiamo fatto sulla base dell'esperienza che abbiamo sul sistema diciamo sensitivo rispetto all'acqua, altra cosa sono le analisi, cosa che avevamo già in corso, e abbiamo continuato a fare i flussaggi. Abbiamo avuto diciamo, dei riscontri, riteniamo positivi, perlomeno per l'effetto che abbiamo visto. In ogni caso, anche sulla base dell'ulteriore segnalazione fatta, quella di via Montezzatolo, questo rinnovato diciamo, stimolo, abbiamo aperto un ulteriore scarico, perché abbiamo detto ma non si sa mai che c'è rimasta ancora dell'acqua in, in qualche zona, e quindi apriamo un ulteriore scarico. E sono quelli, quelle operazioni che vedete riportate qui. Anche sulla base di questo abbiamo, da un lato, confermo, cioè, parlato con l'amministrazione dicendo guardate, stiamo gestendo le cose come ordinariamente, naturalmente aspettiamo anche l'esito delle analisi, però dai segnali che abbiamo la situazione è sotto controllo come in altre volte. In ogni caso abbiamo fatto anche un numero di campioni allargato, anche in zone dove non avevamo avuto segnalazioni, proprio perché, cosa che facciamo normalmente, per essere in ogni caso pronti a gestire qualsiasi situazione critica. Tipo i prelievi che abbiamo fatto nella zona Fontega, da cui non avevamo avuto nessuna segnalazione, o su altre vie dove, ripeto, non avevamo avuto segnalazioni. Aggiungo un'altra cosa, abbiamo avuto qualche telefonata, soprattutto nella mattinata del martedì, in cui qualcuno ci chiedeva ma ci risulta che ci siano problemi sull'acquedotto di Torri. Non avendo dei segnali di disagio rispetto alle anomalie dell'acqua, ma per aver sentito che c'erano problemi. Lì noi naturalmente abbiamo dato tramite i nostri sistemi, che si chiama il call center o il centralino, le informazioni che ritenevamo corrette, ovvero sappiamo perché abbiamo avuto delle segnalazioni, abbiamo fatto gli interventi e stiamo monitorando la situazione. Il giorno dopo, e qui stiamo al 14, abbiamo avuto l'esito delle analisi e diciamo quelle provvisorie, a quel punto abbiamo immediatamente appunto avvisato il sindaco e l'USL, con la quale, e questo è un aspetto importante, evidentemente c'è l'attività del gestore, ma c'è l'attività anche dell'autorità di controllo, che è quella dell'USL, con la quale evidentemente c'è un dialogo continuo nel caso ci siano problemi. E quindi abbiamo informato subito l'USL dicendo guardate che abbiamo degli esiti di analisi che non vanno bene, quindi riteniamo di trasmettervele e adottare i provvedimenti necessari. Specifico bene, come ha detto giustamente il sindaco, che è l'unità sanitaria locale che dichiara la conformità o la non conformità dell'acqua. Il gestore è obbligato a fare i suoi controlli, è obbligato a dare la garanzia della potabilità, ma diciamo il bollino in caso di problemi, sia per la non potabilità che per la potabilità, la dà l'unità sanitaria locale, che, alla quale si rivolge il sindaco, quindi l'interlocutore, giustamente l'unità sanitaria locale. L'unità sanitaria locale, sulla base delle nostre informazioni e sulla base delle valutazioni che ha fatto, ha proposto al sindaco l'emissione del provvedimento di non potabilità. Naturalmente questo richiede dei passaggi diciamo temporali e giustamente, come si è detto prima, in realtà l'avviso ai cittadini e quindi le forme precauzionali per quanto possibile sono state adottate immediatamente, ancorché non avendo ancora il pezzo di carta diciamo in mano che certificava questo. Gli interventi forse può schiacciare. Ecco, gli interventi che abbiamo fatto per ripristinare intanto la situazione. Uno, abbiamo installato un punto di dosaggio di ipoclorito di sodio nella zona più a monte possibile e quindi nella strada del Tormeno, un punto dove avevamo un punto di alimentazione energia elettrica, inserito questo dosaggio di clorazione disinfettante. Poi abbiamo fatto dei controlli a delle utenze che noi chiamiamo significative, nel senso che abbiamo detto qui c'è stato un problema, andiamo subito a capire dove può esserci stato questa contaminazione e quindi, come la storia ci insegna un po', siamo andati nei quei punti dove possono esserci delle connessioni, vuoi con impianti privati, vuoi con altre condotte che possano creare, appunto la storia ci insegna, qualche problema. Abbiamo fatto un po' di verifiche in giro, però devo dire che in quel momento lì non abbiamo trovato nulla di particolare. Dopodiché abbiamo a questo punto ampliato al massimo il prelievo dei campioni, andando in tutte le zone di questo acquedotto dove poteva comunque esserci qualche problema e anche andando a monte, perché non avendo in quel momento l'informazione di dove era la fonte, evidentemente abbiamo cercato anche a monte, nell'acqua che arrivava da Vicenza, se per caso non ci fosse anche lì qualche problema. E quindi questi sono ulteriori campioni che abbiamo fatto. Infine, questo come misura, diciamo, di supplettiva rispetto a un disagio, abbiamo installato dei punti di fornitura supplettivi, uno qui a Torri di fronte alla farmacia, uno Fontega e uno su specifica richiesta del sindaco presso la scuola dell'infanzia, abbiamo praticamente inserito un sistema tale per cui l'alimentazione alla scuola dell'infanzia era fatta con acqua non collegata alla contaminazione. Dico anche questo, perché acqua non collegata alla contaminazione? Beh, nel caso della scuola dell'infanzia perché abbiamo messo un serbatoio esterno con acqua proveniente, diciamo, da altre fonti. Sugli altri due casi perché comunque in queste zone ci sono delle piccole condotte di acquedotto che prendono acqua da tutte altre zone e quindi grazie a quelle siamo riusciti a creare questi punti di fornitura, diciamo, supplettivi. Naturalmente queste piccole condotte non sarebbero state in grado di alimentare il sistema complessivamente. Successivamente le fasi, diciamo, di rientro dell'emergenza. Uno, abbiamo venerdì mattina avuto conferma delle nostre analisi, in qualche modo già avevamo delle anticipazioni che poi abbiamo fatto all'amministrazione, però diciamo la conferma l'abbiamo avuta venerdì mattina. E, a questo punto abbiamo comunicato all'USL che gli interventi che avevamo fatto dal nostro punto di vista avevano ripristinato la situazione, quindi l'unità sanitaria locale è uscita a fare i suoi prelievi, tempo per le analisi, lunedì mattina hanno avuto anche loro l'esito delle analisi e hanno proposto la revoca dell'ordinanza di non potabilità. Specifico solo una cosa, qui siamo ad Arcugnano e quindi parliamo del tema di Arcugnano, voi sapete che Strada del Tormeno confina una certa parte col comune di Vicenza, quindi avevamo anche lì, mi pare di ricordare, 8 utenze collegate a quella tubazione e anche lì è stata fatta l'ordinanza di non potabilità per quelle 8 utenze, quindi i provvedimenti sono stati di fatto analoghi tra il comune di Arcugnano e il comune di Vicenza, naturalmente il comune di Vicenza in maniera molto limitata per quelle utenze. Cosa stiamo facendo, cosa abbiamo mantenuto e quindi com'è adesso la situazione sotto l'aspetto dell'acquedotto? Allora, uno, stiamo mantenendo il dosaggio di ipoclorito e qui abbiamo messo un grafico perché abbiamo diverse segnalazioni, alcune diciamo, ma comunque mi pare di aver capito che sia un tema molto sentito, sul fatto che si sente questo dosaggio. Poi se mai glielo mando, comunque glielo racconto. Praticamente, cosa dice quel grafico lì? Dice, c'è una linea, vediamo se posso, eccola lì, questa linea qui corrisponde a 0,2 milligrammi litro, che è il dosaggio raccomandato nel momento della disinfezione negli acquedotti. E questo è il giorno 18, 17, 18, 19 e questo qui siamo a ieri, 10 di gennaio. Questi qui sono diversi punti di monitoraggio della concentrazione di cloro che c'è sull'acquedotto e questo grafico evidenzia che in questo momento stiamo mantenendo un dosaggio che è circa metà di quello previsto negli acquedotti nel caso di dosaggio. Questo per dire, il dosaggio è disinfettante, questo per dire che capiamo che se sente il cloro lo stiamo ottenendo il meno possibile. E, tra l'altro, questo è un aspetto che in questa occasione, sfortunata, evidenzia che gli utenti sono abituati ad avere acqua distribuita dall'acquedotto senza ipoclorito di sodio. Nel nostro territorio, Arcugnano tra questi, ma altri, nel resto, nell'altro 60% del territorio che noi gestiamo, noi gestiamo gli acquedotti senza dosaggio di ipoclorito di sodio. È una situazione quasi unica a livello italiano Devo dire che riusciamo a farlo non perché siamo fortunati, ma perché ci impegniamo a farlo ed è una situazione, anche questa, ultradecennale. L'acquedotto di Vicenza non vede cloro da quando è stato fatto nel fine 800 e il fatto di non dosare disinfettante significa che gli acquedotti sono gestiti con estrema attenzione. Vuol dire quando facciamo le operazioni di posa condotte le facciamo in una maniera molto attenta e approfondita, quando facciamo le operazioni di manutenzione abbiamo delle procedure molto rigorose, facciamo degli interventi che ci consentono appunto di gestire i sistemi senza dosaggio di ipoclorito. Questo fa sì però che quando succede che c'è il dosaggio le persone se ne accorgono immediatamente. Detto tutto questo, comunque vi dico anche che siccome la situazione dell'acquedotto è in totale tranquillità in questo momento, noi inizieremo già progressivamente, l'abbiamo già fatto, ma rientreremo con questo dosaggio, cioè lo elimineremo il prima possibile. Naturalmente il tutto, vista anche un po' quello che è successo, lo faremo in stretto coordinamento con l'unità sanitaria locale che, come dire, sorveglia sempre che tutto quello che viene fatto sia fatto in termini preventivi per la salute pubblica. Stiamo continuando a fare prelievi quotidiani praticamente dei campioni, per essere, diciamo, sempre certi, visto quello che è successo, e stiamo facendo, mantenendo dei continui controlli di registrazione della pressione dell'acquedotto, perché, e qui vado già su le quasi certe cause, o quasi certa causa, questo è successo perché c'è stata una anomalia idraulica nel sistema che ha richiamato dentro dell'acqua sporca, cioè c'è stata una depressione che ha portato dentro dell'acqua sporca. Allora, noi stiamo monitorando la rete di distribuzione mantenendo le misure di pressione per essere sicuri che non ci sia qualche punto, ma ormai ne siamo certi perché il monitoraggio è praticamente costante ormai da molto tempo, e che non ci siano appunto depressioni locali che possano creare dei problemi. E infine abbiamo iniziato fin dall'inizio, cioè in occasione dell'emergenza, e praticamente adesso abbiamo concluso, una serie di controlli su potenziali collegamenti tra acquedotto, fognatura nera, condotte acque meteoriche, altri sottoservizi, punti sensibili che possano appunto aver portato dentro questa acqua sporca. Proseguo e vado sulle cause della contaminazione, come giustamente il sindaco fin dal primo giorno ha sollecitato ad avere chiarezza su questo. Allora, intanto la contaminazione è stata una contaminazione di tipo batteriologico e quindi non chimica. Evidentemente se fosse stata chimica ci sarebbe stato un punto di ingresso di sostanze chimiche identificabili con chi ha queste sostanze in un processo magari produttivo. Questa è batteriologica, per cui è stata una contaminazione di acqua sporca. Detto questo, evidentemente le cause vanno cercate in quell'alveo lì. Allora, abbiamo verificato che non c'è stata contaminazione sulla parte principale in Riviera Iberica, cioè sull'acqua di monte. Non abbiamo rilevato appunto ingressi di acqua sporca su impianti privati. In altri casi è successo, purtroppo. In altri casi magari è successo in dimensione molto limitata. In un caso storico che purtroppo ci ha toccato 15 anni fa, per chi magari ha qualche conoscenza su questo, è stata Vicenza, zona stadio, lì c'è stato un ingresso di acqua sporca, in particolare in quel caso era del fiume, dentro l'acquedotto, che ha creato una situazione, diciamo, di tipologia analoga, lì purtroppo di dimensione anche maggiore, ma insomma, diciamo, quello è stato un caso per cui noi, quando abbiamo qualche problema, una delle prime cose che facciamo è verificare che non ci sia qualche collegamento privato, che non dovrebbe esserci, ma che purtroppo alle volte c'è e che può portare appunto a dei problemi. E l'altro aspetto, abbiamo verificato le situazioni, i tracciati delle condotte, delle fognature, per verificare che quelle, diciamo, in vicinanza dell'acquedotto, che non ci fossero delle rotture e in qualche modalità che ci fosse una contaminazione appunto con l'acquedotto. Il punto dove siamo arrivati, e che riteniamo essere lì, è quello legato a quell'operazione di manutenzione che ha creato una situazione idraulica anomala. Peraltro la cosa che ci ha stupito molto è che la stessa operazione l'abbiamo fatta appunto 2 anni fa, senza aver nessun problema, che però questa volta è successo qualcosa. Quindi abbiamo fatto 2 cose, uno è un rilievo molto accurato, tra l'altro avete visto anche gli scavi che abbiamo fatto in prossimità del nodo strada di Longara, strada del Tormeno, per mettere a nudo tutti i sistemi delle condotte lì, perché lì c'è un nodo idraulico molto importante, e verificare con attenzione quello che ci fosse là sotto, quindi per avere contezza della situazione infrastruttura. E adesso, siccome riteniamo che sia lì la questione, facciamo una modellazione idraulica, una simulazione idraulica, diciamo con una certa attenzione, tant'è che la faremo fare dall'Università di Idraulica, perché diciamo, vogliamo assolutamente essere certi su questo, e per la simulazione idraulica per verificare il punto d'ingresso di questa acqua sporca, che potrebbe essere collegato a uno scarico, a uno sfiato, cioè a punti di collegamento verso l'esterno. Questo è quindi sull'aspetto delle cause, sono lì e quindi adesso troviamo anche il punto di ingresso. Aggiungo un altro paio di informazioni. Beh, uno sul tipo di comunicazioni che abbiamo tenuto in quei giorni e anche in questi giorni. Beh, da un lato, ecco, abbiamo anche ricevuto qualche critica sul fatto che siamo stati poco trasparenti e poco attenti alla comunicazione. Oddio, tutto si può migliorare e ci mancherebbe solo. Devo dire che abbiamo cercato, proprio perché eravamo ben consapevoli insomma, della difficoltà di questa cosa per i cittadini, abbiamo cercato di raccontare il più possibile in diretta, mettiamolo così, quello che erano le informazioni che avevamo e quello che stavano facendo. Naturalmente informazioni che potessero essere utili ai cittadini, quindi informazioni tecniche sì, ma fino a un certo punto utili ai cittadini. Quindi abbiamo cercato di mantenere aggiornato il nostro sito, dicendo quello che stavano facendo e dando le informazioni che ritenevamo potessero essere utili. Naturalmente questo informando anche l'amministrazione comunale e anche, utilizzando strumenti che ci sono un po' adesso, inviando via mail queste informazioni a quegli utenti di cui abbiamo disponibilità degli indirizzi mail, quindi tipicamente quelli che hanno la bolletta online. Abbiamo poi, vuoi perché richieste informazioni dai media locali, vuoi perché abbiamo informato noi su quello che stava succedendo, proprio per cercare di mantenere una comunicazione il più possibile ampia, sia rispetto alla trasparenza delle cose che stavano facendo, sia anche rispetto al problema che c'era in quel momento. Naturalmente il nostro interlocutore principale comunque era l'amministrazione, perché poi evidentemente sappiamo bene che in queste situazioni è all'amministrazione che i cittadini poi alla fine si rivolgono. Ora, un'ultima cosa che vuole essere appunto anche, abbiamo già comunicato alla cittadinanza pochi giorni dopo che era rientrata la non potabilità, che da parte nostra di fronte a dei disagi subiti anche concreti saremo intervenuti, anche sulla base appunto del suggerimento, dello stimolo, della richiesta che è fatta dall'amministrazione. Su questo abbiamo un po' raccolto delle informazioni in base alle segnalazioni che abbiamo ricevuto e anche rispetto a delle considerazioni che abbiamo fatto noi. Da un lato sappiamo che c'è stato in alcuni casi un maggior consumo di acqua, perché c'è qualcuno che ha ritenuto di flussare anche al proprio interno le condotte. Naturalmente c'è stato anche l'acquisto dell'acqua in bottiglia, bollitura dell'acqua, perché l'ordinanza appunto sapete tutti che prevedeva l'utilizzo previa bollitura, e quindi lì c'è stato evidentemente un consumo di gas, e disagi vari. Allora, sulla base di questo, noi stiamo costruendo una proposta che, naturalmente, se l'amministrazione riterrà, condividiamo anche nel suo quantitativo, proprio per vuol dire essere più allineati possibili con quelle che sono le esigenze della comunità locale. E, da un lato, naturalmente, riconoscere che se c'è stato un maggior consumo, questo non deve essere ovviamente pagato, quindi in maniera forfettaria rispetto ai consumi, diciamo, ordinari. Una quantificazione forfettaria per quegli oneri che evidentemente ognuno ha da sé, però possiamo fare una quantificazione forfettaria, tipo appunto per l'acqua in bottiglia o per i maggiori consumi del gas. Infine, non dico naturalmente, ma insomma, diciamo, il servizio di acquedotto in quella settimana in cui l'acqua non era potabile, noi non lo detrarremo dalle bollette. Naturalmente ricordo che il consumo dell'acqua legato all'acqua potabile, quindi consumi, diciamo, domestici, sono una quantità molto limitata rispetto al consumo complessivo delle utenze, dove bagni, lavatrici, lavastoviglie la fanno da padrona. Però in ogni caso, per quanto riguarda il servizio di acquedotto, in quella settimana lì non verrà fatto pagare nelle prossime bollette. Il tutto, naturalmente, previa questa, dicevo, eventuale condivisione con l'amministrazione comunale del quantum, lo detrarremo dalle prossime bollette che usciranno a marzo 2017. Quindi sarà, diciamo, diretta, senza bisogno di nessuna intervento da parte degli utenti. Se poi ci dovessero essere delle situazioni specifiche in cui tutto questo nello specifico non va bene, naturalmente siamo disponibili anche a analizzare le singole situazioni sulla base di elementi oggettivi che potessero esserci per venire incontro al ristoro di questo disagio. Termino veramente con, ecco, è vero che c'è stato, beh, è vero, insomma, non devo dirlo certamente io, che c'è stato questo grave disservizio, che per noi è, di cui ci facciamo veramente un vanto, di come abbiamo gestito l'acquedotto fino adesso, noi, chi c'era prima di noi, il fatto di gestire acqua senza disinfettante, vi assicuro che vuol dire avere delle alte professionalità e avere una storia degli acquedotti assolutamente importante, tant'è che diciamo, l'ultimo episodio di questo tipo, per fortuna, risale a 15 anni fa, ma per il resto di queste cose qui non ne vediamo mai. E anche, vorrei anche, diciamo, forse proseguendo anche le valutazioni che faceva il sindaco prima sul fatto, diciamo, di quello che facciamo sul territorio, vorrei anche ricordare di tutti gli investimenti sull'acquedotto che abbiamo fatto e che hanno fatto chi ci ha preceduto, che abbiamo fatto noi e che faremo noi nei prossimi anni. L'acquedotto di Arcugnano è un acquedotto molto esteso, credo, qui ci sono dei collaboratori che conoscono bene le cose, ma credo che dopo il comune di Vicenza sia l'acquedotto più esteso che abbiamo nei 31 comuni gestiti. È un acquedotto complesso, a zone collinari importanti, molto ramificato, un acquedotto anche di una certa età su certe zone, proprio perché è stato fatto, però poi gli anni passano, e noi investiamo molto sugli acquedotti, vedete le cifre che abbiamo riportato lì, e ad Arcugnano devo dire che è uno dei comuni su cui si è sempre investito di più e su cui si sta investendo anche molto, tant'è che a parte, diciamo, gli ultimi i milioni di euro degli ultimi anni, adesso tra il 2017 e il 2020, di fatto nei prossimi 4 anni, investiremo anche ulteriori 1 milione di euro per fare quegli interventi lì che servono a migliorare l'attuale servizio, non a estenderlo, perché mi pare che qui non ci sia necessità di estensione, ma serve a, per esempio, potenziarlo. Ci sono delle zone collinari che in certi periodi dell'anno, estivi tipicamente, hanno qualche difficoltà e quindi facciamo degli interventi. Naturalmente, penso, lo sappiamo tutti, che questi interventi sono molto onerosi perché sono in zone molto lunghe, no? Sono piccole condotte che devono essere sostituite per andare a alimentare poche utenze, soprattutto sulle zone collinari. È un intervento significativo che faremo in via San Giovanni Battista, perché lì faremo un intervento sia sulla fognatura che sull'acquedotto, tra l'altro lì sono tubazioni molto vecchie, quindi non vediamo l'ora di sostituirle proprio per dare continuità e garanzia della qualità del servizio. Io mi fermo qui e sono a vostra disposizione per ogni domanda.
Bene, allora direttore, tanto per riassumere, mi pare di capire che la certezza al 100% del punto di inquinamento non c'è. C'è una probabilità, si è capito circa da dove?
Diciamo che è lì comunque, quindi...
Va bene. Che comunque le prossime settimane approfondirete ulteriormente la conoscenza con questo incarico che darete all'università,
sì,
per capire bene cosa è avvenuto, con che dinamiche e da dove si è originato. Mi pare di capire che avete dato la disponibilità di dare un segnale ai cittadini che hanno subito questi inconvenienti, questi disagi.
Confermo.
Mi pare di capire, dal tono del tutto, qua guarda anche il Presidente, che vi scusate il disagio del problema arrecato, perché a volte anche la forma ha la sua importanza, cioè nel senso, io vi ringrazio per tutto quello che avete fatto nel passato, per come avete gestito, apprezzo che ci sia anche questa forma, come dire, di sì, c'è stato questo problema, a causa nostra, chiediamo scusa e cerchiamo di ovviare, dando dei segnali ai cittadini per quello che si può fare, ma dare un segnale, come dire, di comprensione del disagio arrecato e perciò di cercare di ritornare ad avere quei rapporti ottimi che ci sono sempre stati per il passato. Pare di capire.
Confermo.
Bene. Allora ringrazio, apro la discussione. Consiglieri che chiedono la parola, ovviamente ne hanno facoltà.
Diamo una precedenza. Allora, dobbiamo fare entrambe come consigliere due interventi. Sindaco, non voglio essere populista perché stasera c'è il pubblico, ma si tratta di un pubblico che è stato pienamente coinvolto in un problema grave. Volevo ricordarle che era nelle sue facoltà indire un'assemblea per lasciare spazio ai cittadini. Ora ci ritroviamo in queste condizioni. Secondo me non è particolarmente democratico e questa non è vicinanza ai cittadini. Non voglio far polemica, ma ci pensi un attimo. Grazie. Intanto raccogliamo le domande. Ma comunque interviene subito la consigliera Carolo.
Sì, allora una domanda rivolta al sindaco. Allora senta, volevo che mi spiegasse, che mi desse spiegazione di un fatto increscioso avvenuto in questo comune. Allora, io il 20 di dicembre ho inviato una PEC, posta elettronica certificata, l'equivalente di una raccomandata, per aver che cosa? Per aver copia delle analisi dell'acqua e la leggo. Così faccio prima. Buongiorno, in riferimento al recente episodio di contaminazione delle acque potabili da Escherichia coli, 12 dicembre, 19 dicembre 2016, chiedo per motivi istituzionali di avere copia in carta semplice dei seguenti documenti. Analisi delle acque prelevate nella giornata di martedì scorso, con cui si riscontrava la presenza di Escherichia coli, trasmessa dall'ULS. Poi le analisi delle acque che confermano la non presenza, insomma l'assenza di Escherichia coli e quindi la potabilità dell'acqua e comunicazione di potabilità dell'ULS. Carteggio tra l'amministrazione AIM Acque Vicentine e ULS relativo all'emergenza, comprensivo di eventuali documenti allegati. Segnalazioni pervenute in quest'ultimo mese circa anomalie riscontrate nell'acqua. Si chiede inoltre di fornire una relazione dettagliata dei fatti accaduti, delle azioni intraprese e dei mezzi utilizzati da codesta amministrazione per fronteggiare l'emergenza venutasi a creare. Ringraziando per la collaborazione, porgevo cordiali saluti. Allora, io questo martedì mi sono recata presso gli uffici comunali e ho avuto la notizia che ad oggi non sono ancora pronte queste copie, in quanto sembra che dovesse esserci come un'autorizzazione da parte del segretario comunale. Ora le ricordo, sindaco, segretario comunale con cui ho già parlato e che è assolutamente all'oscuro della cosa. Naturalmente le ricordo che i consiglieri comunali, tutti, anche quelli di maggioranza, hanno diritto non solo all'accesso, ma alla copia degli atti. Non mi risponda che avete 30 giorni di tempo per fornire il materiale. proprio perché lei questa sera ha dichiarato più volte che ci tiene alla trasparenza e alla corretta informazione ai cittadini. Vi ricordo anche che l'unica cosa probabilmente di cui non, a cui non possiamo accedere è il segreto militare. Perciò, meno che mi non venga a dire che c'è qualche problema in tal senso, per il resto siamo ancora qui in attesa.
Bene, grazie.
Il 21 dicembre dovrebbe parlare l'ufficio tecnico, la direttore di vita in giudizio.
Sì. Allora, posso rispondere o... Allora, per quanto riguarda il discorso Consiglio Comunale Assemblea, ricordo a tutti che oggi è l'11 gennaio. Consigliere, sto parlando con voi. E allora, se, siccome le sto rispondendo alla sua gentile osservazione, se mi presta attenzione, la ringrazio di cuore. Allora, detto questo, perché Consiglio Comunale, perché non Assemblea? L'Assemblea c'è il tempo, come dire, finché si vuole e la indiremo se questa sarà un'esigenza diffusa. Il problema qual era? Era quello di dare risposte non tramite giornali, non tramite chiacchiericcio, non tramite rapporti personali, che sono sempre tutte fonti assolutamente attendibili e degni di nota, ma attraverso la voce ufficiale, formale del Consiglio Comunale, dove qua non si raccontano storie, qua si racconta la verità. Si racconta una verità che viene verbalizzata, registrata e che può essere accessibile a tutti, o direttamente con la presenza questa sera o attraverso lo studio e l'analisi dei verbali i prossimi giorni. Ad oggi, 11 gennaio, noi non abbiamo ancora una risposta certa al 100% delle cause dell'inquinamento. Per cui, quando avremo tutti i dati perfettamente in linea gli uni agli altri, e se ci sarà questa esigenza di partecipazione da parte della gente, anche con domande, con interventi, noi non ci siamo mai sottratti alle assemblee pubbliche, mai. E non lo faremo neanche questa volta. Però il passaggio da inquinamento ad assemblea pubblica dovrà essere il Consiglio Comunale. Perché questa è la sede istituzionale dove si danno delle risposte certe, dove si chiamano i tecnici a relazionare e dove ciò che si dice rimane nella storia piccola, modesta, di provincia, ma rimane nella storia del nostro comune, perché viene verbalizzato e trascritto. Per quanto riguarda i dati della consigliera, l'ufficio tecnico li sta predisponendo, l'ufficio tecnico ovviamente si interfaccia con Acque Vicentine, Acque Vicentine non ha ancora la certezza matematica di dove e di come si sia originata, ha, come dire, una probabilità al 90% e passa, ma non ha ancora questa certezza, tant'è vero che darà e farà questi studi ulteriori. Allora, consigliera, io con tutto il bene che voglio ai consiglieri, che hanno tutto il mio rispetto e hanno tutto il diritto di avere accesso, ancor prima di dare e di avere le risposte formali e ufficiali, io ho ritenuto di indire un consiglio comunale, di parlare e di relazionare attraverso il consiglio comunale alla popolazione su tutto ciò che è accaduto, su come è accaduto, con le notizie che possiamo avere ad oggi, 11 gennaio. Ricordo che l'inquinamento si è verificato il 12, 13, 14 dicembre 2016, cioè, e oggi è l'11 gennaio 2017, capiamo i tempi, capiamo la rapidità e capiamo anche la volontà di cui io mi sono fatto interprete di dare a tutti, consiglieri e pubblico, delle risposte che ad oggi possono essere date in via ufficiale e in via formale. Per cui, come dire, venire ad accusare di scarsa trasparenza, di non voler dare risposte, mi pare almeno, quantomeno fuori luogo. Ma comunque ognuno ha le sue idee, se le tiene. Bene, consigliere Gozzi, a lei.
Grazie. Scusate la voce, ma sono i mali di stagione. Le mie saranno domande meno politiche, meno polemiche anche di queste ultime avvenute e anche meno autocelebrative, perché alla fine i cittadini sono stufi di politica, di polemica e di autocelebrazioni. E quindi saranno un po' più tecniche, quindi le rivolgo all'ingegner Trolese. Innanzitutto, io penso che sia una domanda che mi farei se avessi questo problema, fortunatamente ancora non ce l'ho. Questo cavolo di cloro che sentiamo ogni volta che apriamo il rubinetto, per quanto ce lo dobbiamo tenere? Secondo, che problemi ci sono ad avere questo cloro nelle nostre acque e nei nostri rubinetti? Perché il cloro a lungo andare crea dei problemi, perché è un elemento tossico, crea delle tossicità, a grandi livelli può portare anche a problemi del sangue, anemia, eccetera. Non è questo sicuramente il caso, speriamo che non sia questo il caso, ma sicuramente non lo è, però vorremmo capire, vorremmo avere delle garanzie sulla durata di questo sapore, che non è solo un sapore ma è anche una sostanza chimica, e che problemi possono dare queste sostanze a lungo andare. E infine l'ultima domanda: che certezza abbiamo che queste cose non si ripetano? Grazie.
Grazie consigliere Gozzi. Prego.
Allora, per quanto il cloro, non mi sento in questo momento di darle una data, le posso dire il prima possibile, e il tutto deriva da un dialogo che dobbiamo tenere con l'autorità sanitaria locale per essere d'accordo sul togliere il cloro. Intendo dire, il fatto che non si dosi cloro è una situazione straordinaria. Quasi tutti gli acquedotti italiani, ripeto, hanno dentro il cloro. Noi, per la storia che abbiamo, per il tipo di interventi che facciamo, per come sono fatti i nostri acquedotti, riusciamo a non dosare il cloro. Evidentemente, di fronte a queste situazioni, cioè a questo problema, adesso il rientro nel non dosaggio richiede un minimo di diciamo sedimentazione della tranquillità. Questo è quello. Naturalmente non è una questione qualitativa, è una questione di dialogo con l'autorità sanitaria locale per dire ok, adesso togliamo il dosaggio del cloro, perché e tutti i controlli che abbiamo fatto confermano che problemi ormai non ce n'è più. E questione di giorni. Mi auguro, nel senso, non voglio impegnarmi in un giorno preciso, però sono cose che stiamo già discutendo con loro per eliminarlo. Sul fatto dei danni che possa creare, beh, allora, mi sento di dire nessuno, nel senso che, come vi ho fatto vedere prima, il dosaggio che stiamo utilizzando in questo momento è circa la metà di quello previsto dalle norme in caso di disinfezione, cioè 0,2 mg litro. Se le norme, che certamente non abbiamo fatto noi, prevedono questo per, diciamo, la qualità dell'acqua distribuita, significa che gli studi fatti dalle autorità competenti certificano che questi dosaggi non portano nessun problema di nessun tipo a chi beve l'acqua dell'acquedotto. Lo ripeto per l'ennesima volta, giusto per ricordarsi, se voi bevete acqua di gran parte degli acquedotti non lontani da qui, basta andare in qualche altro comune fuori dalla nostra gestione, il cloro c'è, con dosaggi che sono questi. Sulla certezza che questa cosa non si ripeterà mai più, io mi sento di dire che questa cosa non si ripeterà mai più, perché è una situazione che noi consideriamo non straordinaria di più. Adesso noi siamo mortificati di quello che è successo, nel senso che abbiamo sempre fatto un vanto di com'è l'acqua a Vicenza. A Vicenza parlo del Vicentino, quello che noi gestiamo, proprio non dosiamo cloro, facciamo degli interventi di un certo tipo, i disservizi sono minimi. Una cosa del genere per noi è diciamo una grandissima sconfitta. Naturalmente per noi, io sto parlando di noi, ma mi rendo ben conto che poi il disagio poi l'hanno subito gli utenti. Nella nostra storia, ripeto, cose così non sono di fatto mai successe, e quindi non vedo motivo per cui debba succedere nuovamente. Il fatto che non sappiamo la causa, in realtà, diciamo, la causa è quella, dobbiamo identificare con una precisione idraulica dove è stato il punto di ingresso di quest'acqua sporca.
Se posso?
Certo.
Volevo ringraziare Acque Vicentine perché effettivamente insomma, è un'azienda assolutamente di altissimo livello e quindi queste mie domande, un po' provocatorie ma un po' anche effettivamente giuste dal punto di vista di cittadino, penso che possa tranquillizzare anche gran parte della collettività. Io però vorrei comunque strapparvi un impegno nel cercare di eliminare il cloro dall'acqua, perché già siamo soggetti a inquinamento ad ogni respiro che facciamo, ad ogni cibo che mettiamo in bocca, se già dobbiamo abituarci ad avere cloro anche nelle nostre case, penso che sia un passo indietro, non un passo avanti. Proprio in virtù del fatto che Acque Vicentine è un'azienda eccellente, io credo che possiate esporvi nel dire a presto, entro un certo termine toglieremo il cloro, lavoreremo per togliere il cloro, insomma dare una qualità buona all'acqua.
Bene, grazie, penso che l'assicurazione c'è stata, ovviamente non la data precisa, ma insomma l'arco temporale mi pare alquanto ristretto. Ci sono altre domande?
Sì, prego. Proviamo a portare la voce ingegner Trolese di una cittadina. Allora, di una cittadina che ha fatto una ben precisa segnalazione. Allora, prima risposta alla signora, sono state fatte analisi sensitive, vorremmo capire, avere una spiegazione di che cosa è questo termine. Sulla base di queste analisi poi è comparso anche l'articolo sul giornale di Vicenza che effettivamente rassicurava i cittadini dicendo che l'acqua è potabile. Questo sì, in data 14, quindi ci permetta, come dire, no, di portare la voce in questo momento dell'alto grado di insoddisfazione, perché è, come dire, è non da poco rassicurare sulla potabilità e poi invece verificare, no? Forse si poteva rimanere un po' più cauti, se non altro. L'altro appunto che vorrei fare a titolo personale è, vabbè, non sono stati 15 i ricoveri, resta comunque grave il fatto che ci siano stati due bambini che sono entrati al pronto soccorso e probabilmente altre situazioni di disagio. È grave ed è evidentemente, no, da parte di un utente non essere stato prima di tutto forse non debitamente ascoltato in primis. Da parte di famiglie vivere un disagio comunque con bambini, e questo credo, no, determini la sensazione che sicuramente stasera non possiamo avvertire perché pubblico silente, ma la sensazione comunque della pesantezza di quanto è accaduto, ma anche della legittima preoccupazione che cose di questo tipo non si possano più verificare. Se mi dà per favore una risposta intanto precisa, perché qua qualcuno parlava di tecnici che avevano fatto analisi sensitive, ma noi non abbiamo spiegazioni sul termine.
Allora, l'analisi sensitiva è una verifica visiva e sensoriale, diciamo, dell'odore, delle caratteristiche dell'acqua. Noi riceviamo molte segnalazioni di acqua maleodorante, torbida, acqua sporca. Ne riceviamo molte e utilizziamo sempre le stesse procedure per fare le verifiche. E significa, arriviamo, controlliamo, apriamo i rubinetti, verifichiamo con la professionalità che abbiamo, perché, ripeto, gestendo acquedotti da decenni e incontrando, diciamo, spesso di queste segnalazioni, evidentemente gli operatori hanno una loro capacità di analisi di quello che succede. E naturalmente lo incrociamo con altre informazioni, cioè andiamo a fare i flussaggi sulle tubazioni principali, verifichiamo se c'è torbidità o se non c'è torbidità, apriamo gli scarichi, questa è l'analisi sensitiva. Cosa che abbiamo fatto, che facciamo regolarmente, abbiamo fatto anche in quel caso, in questo caso qui. Naturalmente non ci fermiamo lì, perché in relazione alla situazione, diciamo gli indizi che vediamo, se riteniamo necessario facciamo anche i campioni, cosa che abbiamo fatto. Allora, io francamente dire che noi abbiamo sottovalutato questa situazione, secondo me i fatti che sono successi, questi che vi ho descritto adesso e quelli che sono agli atti, non lo dicono, perché rispetto alle segnalazioni che abbiamo avuto, noi siamo intervenuti immediatamente, abbiamo certamente fatto le analisi che facciamo normalmente, abbiamo fatto i campioni, abbiamo fatto comunque tutte le operazioni di lavaggio e flussaggio delle tubazioni, abbiamo fatto le verifiche che si fanno quotidianamente, cioè rutinariamente, rispetto alle sensazioni. Normalmente quando c'è acqua torbida si aprono gli scarichi, dopo un tot di tempo l'acqua si ripristina e quindi richiudiamo. Credo che non sarebbe stato, magari a ragion veduta, adesso in questo momento si può dire qualcos'altro, no? Però nella gran parte delle situazioni dire che l'acqua non è potabile non avendo degli elementi oggettivi in mano è fortemente sbagliato, soprattutto nel caso di provvedimenti non potabilità che riguardano delle ampie porzioni, perché normalmente quando ci sono delle criticità, che sono nel 99% dei casi negli impianti interni, nel 99% dei casi sono localizzati in certi punti, non sono diffusi. Quindi, ripeto, rispetto a quello che noi abbiamo fatto, mi sento assolutamente potuto dire che non abbiamo assolutamente sottovalutato quello che stava succedendo.
Bene, grazie ingegnere, ci sono altre domande?
Rassicurano rispetto agli elementi che avevamo a disposizione in quel momento lì. Guardi, se c'è un'analisi batteriologica. Beh certo, ma voglio dire, non è che io capisco bene che di fronte a queste cose ci sia stato un disagio e ci siano delle domande, e ci mancherebbe solo, anche perché noi che facciamo questo mestiere le cose, diciamo, forse le diamo anche per scontato, no? Giustamente chi di questo servizio vede solamente il risultato, come giusto che sia, si fa molte domande, si pone molti dubbi e anche delle pretese, su questo non c'è dubbio. Naturalmente io ripeto quello che ho detto prima, ed è che rispetto alle cose che sono successe noi ci siamo comportati esattamente come facciamo da sempre, con procedure rigorose, tra l'altro anche diffuse anche presso l'autorità di controllo, perché l'unità sanitaria locale, che ripeto, chi sorveglia poi tutte queste cose, chiede che i gestori abbiano delle loro modalità di garanzia della prevenzione o di gestione nel momento in cui ci sono dei segnali delle problematiche in un certo modo. Quindi sono procedure che noi abbiamo e che sono condivise, nel senso di conoscenza, quindi condivise da parte dell'autorità sanitaria locale, proprio perché, mi permetto di dire, non siamo degli sprovveduti. Dopo lo dico, diciamo, per il mestiere che facciamo, ma capisco perfettamente che per chi ha avuto il disagio questi argomenti possono anche avere una visione diversa su questo. Sì, su questo non ho nulla da dire.
Bene, ringrazio.
Prego, un attimo. Un'altra domanda. Si chiedeva, le analisi sensitive fanno parte di un protocollo specifico adottato da Acque Vicentine o è un protocollo che viene condiviso da più società sul territorio italiano?
L'analisi sensitiva forse si dà una definizione che è eccessiva, no? È un controllo visivo e olfattivo dell'acqua che esce dai rubinetti. Ed è una metodologia che al momento in cui c'è una segnalazione tutti adottano. anche perché non ci sarebbe altra modalità se non questa più le analisi, che è esattamente quello che abbiamo fatto, questo più le analisi chimico-batteriologiche.
Bene, grazie ingegnere. Avete altre domande? Prego, consigliera Muraro.
Sì, mi faccio portavoce di un paio di domande che volevano rivolgere i cittadini. Uno riguarda la pressione in uscita dell'acqua dai rubinetti. Si sta rilevando una drastica diminuzione della pressione dell'acqua. Questa è una segnalazione in via Montezattolo, se non sbaglio. Non vedo la signora che me l'ha chiesto. Sì, ok, in via Montezattolo. E la seconda invece, dallo schema si vede che l'acquedotto prosegue anche oltre Torri, se interpretiamo bene il disegno. Volevamo capire in che maniera avete la certezza, insomma, che il problema non sia arrivato anche nelle strade che poi proseguono da Torri verso il lago di Fimon o verso Fimon, o oltre, insomma, la prima parte di via San Giovanni Battista.
Prego, ingegnere.
Allora, sul primo punto, pressione via Montezattolo, ecco, qui ci sono i colleghi, non se mi possono dare una risposta, altrimenti evidentemente noi andiamo subito a fare un controllo, ma non ecco, chiedo.
Sì, mi dicevano che hanno cambiato anche i filtri sia delle docce che dei rubinetti, ma la situazione non è migliorata.
Allora, naturalmente è opportuno che noi parliamo con questa persona per capire esattamente dov'è il punto. Può essere che noi abbiamo, siccome abbiamo degli scarichi ancora aperti in via Montezattolo, risenta di questi cambiamenti di pressione in certi momenti. Questo potrebbe essere, però bene che noi andiamo lì a verificare, che parliamo con puntualità, perché tra l'altro via Montezattolo, se non ricordo male, è un fine linea e quindi se c'è lo scarico aperto risente più della pressione. Per quanto riguarda il resto dell'acquedotto, allora c'è un sistema abbastanza complesso che prevede che ci siano delle condotte principali e delle condotte, chiamiamole di distribuzione. Le condotte principali sono delle sorte autostrade, cioè delle condotte principali che portano l'acqua in cui non ci sono allacciamenti, quindi non ci sono utenze. E poi ci sono delle condotte di distribuzione. Allora, la zona qui ha delle condotte di distribuzione che sono quelle di Torri e Fontega e poi ha queste dorsali che proseguono nella zona dopo Torri. E quelle dorsali lì sono collegate a dei serbatoi, quel serbatoio, in particolare lì a valle, è un serbatoio dove c'è la clorazione e quindi lì problemi non ne abbiamo avuti. Negli altri casi c'è una pressione idraulica che viene da un'altra zona e quindi l'acqua non può andare in quella direzione ma viene esclusivamente alimentata da questa rete o dalle altre nel caso contrario. E sul fatto della clorazione è perché ad Arcugnano, diciamo, il grosso del territorio è senza clorazione, però ci sono alcune zone, particolari periferiche, dove invece dosiamo cloro perché lo stato delle condotte dei serbatoi ci indica che è bene che noi li dosiamo comunque costantemente la clorazione. È una zona, diciamo, secondaria minore, però un po' in diversi comuni, soprattutto nelle zone collinari, abbiamo ancora di queste situazioni e quindi dosiamo il cloro.
Bene, grazie. Ci sono altre domande?
Sì, grazie.
Prego.
Allora, ingegnere, lei prima parlava di prelievi praticamente quotidiani. Nelle vostre intenzioni, allora, dato atto che praticamente quotidiani vuol dire, e ce lo dirà lei, nelle vostre intenzioni come azienda per quanto tempo continueranno questi necessari controlli? Se già ci può ipotizzare qualcosa?
Beh, è un po' collegato, se vogliamo, al dosaggio del disinfettante. E cioè nel momento in cui noi togliamo il dosaggio dell'ipoclorito, diciamo, toglieremo anche i campionamenti. I campionamenti li stiamo facendo proprio per questo motivo qui, per tenere, per avere certezza dell'andamento dell'acquedotto in questo momento. Quindi le due cose sono collegate.
Bene, grazie. Altre domande?
Sì, di qua.
Prego.
Un'altra domanda da parte dei cittadini. Allora,
si chiede tra quanto, siccome avete dato insomma varie risposte, però alcune non sono proprio concordanti, nel senso che sì, state cercando la causa, non è ancora ben chiara, continuate nelle analisi, allora si chiede quando potrete dare delle risposte secondo voi un po' più chiare e soprattutto si chiede di avere un'assemblea pubblica, non un consiglio comunale.
Molto volentieri, nel senso che quando avremo delle risposte e avremo ulteriori dati, convocheremo sempre, spero di poter contare sulla disponibilità del Presidente e del Direttore, e fare un'assemblea pubblica. Grazie. La cosa che mi risulta molto strana è che, come dire, un consigliere comunale ritenga un consiglio comunale un luogo, come dire, meno importante rispetto all'assemblea pubblica.
Allora, va, scusi, va adesso bene, la devo interrompere.
Va bene che
è
abbiamo,
veramente stiamo, un qualcosa di inaudito. Ho riportato una questione da parte di cittadini e lei viene a dire, a mettermi parole in bocca che non ho detto.
Consigliera, tranquilla, io sto soltanto dicendo che questo è il Consiglio Comunale dove vengono date delle spiegazioni ufficiali. L'assemblea pubblica la faremo, stiamo andando verso un sistema dove l'assemblearismo pare essere la risposta più giusta per... Ma e faremo molto volentieri un'assemblea, un incontro con i cittadini, dove sia ritenuto opportuno e sia ritenuto importante. Penso e spero che le questioni, alle domande più, come dire, basilari, quelle che caratterizzano l'interesse della gran parte, o penso spero della totalità dei nostri cittadini, sia stata data una risposta. Se queste non sono sufficienti e si riterrà di andare anche a un'assemblea pubblica, molto volentieri, non c'è nessuna cosa che la impedisca. Però permettetemi di difendere quello che è la centralità del Consiglio Comunale, perché alla fin fine qua penso che noi rappresentiamo la cittadinanza, ce ne facciamo parte responsabile, attraverso la nostra azione, come dire, noi ci prepariamo, approfondiamo e affrontiamo le problematiche che caratterizzano e che investono tutta la nostra comunità. Comunque, se si ritiene che queste risposte, che queste delucidazioni non siano sufficienti, andremo anche in assemblea pubblica con molta tranquillità e molta serenità. Se non ci sono altre domande...
L'ultima che ho appena ricevuto, prego. Sindaco, perdonami. Allora, abbiamo appena ricevuto una notizia da parte di alcuni cittadini al di fuori anche delle zone effettivamente colpite, cioè Fontega e Torri e l'avvio di via San Giovanni Battista, che per precauzione... così ci riferiscono, anche altri cittadini di altre frazioni o comunque al di fuori di queste frazioni effettivamente toccate dal problema hanno per precauzione utilizzato acqua, bollito l'acqua, quindi hanno avuto dei disagi allo stesso modo. Al momento in cui terrete conto di un eventuale insomma ristoro di danni, magari cercate di allargare questa base anche al di fuori di quelle che sono le zone strettamente colpite, tanto per dare un giusto ristoro ai cittadini. Ritengo che sia giusto considerare effettivamente un po' di psicosi pubblica che abbiamo avuto anche nella zona di Sant'Agostino, perché di fatto quando succedono queste cose il cittadino non conosce perfettamente la tecnica idraulica, per cui la psicosi c'è e quando si leggono i titoloni sui giornali effettivamente l'allarme avviene. Quindi io riporto quello che i cittadini ci dicono, i cittadini mi dicono queste cose, io ne faccio menzione in Consiglio Comunale, organo deputato, come il nostro sindaco ci ha ricordato, tenete conto anche di queste situazioni, quindi con generosità allargate un pochettino la vostra manica nel valutare le cose, grazie.
Cioè, in sintesi, estendete lo sconto anche a tutte le altre famiglie.
Questo è di fatto, effettivamente, ma è giusto. Cioè, ritengo che... Non è che dico che a Cogoro e Belcingio devono avere uno sconto, però ad Arcugnano, che è una comunità allargata, io penso che possa essere previsto.
Mi unisco a cuore aperto, e se possibile anche per tutto l'anno. No, ma comunque, obiettivamente, la cosa colpisce molto, tant'è vero che ancora prima che succedesse questo episodio dell'inquinamento, che ovviamente ci ha toccato da vicino in maniera molto pesante, Una delle domande che mi sentivo rivolgere più di frequente era se anche noi eravamo coinvolti dal discorso PFAS o PFAS, insomma chiamateli come volete, quelle porcherie che stanno inquinando tutta la parte ovest del nostro territorio.
Però non dateci la risposta.
No, fortunatamente no, quello non... riguarda tutta quella vallata, tutta quella parte che ha degli approvvigionamenti separati in modo completo dalla nostra gestione, che è Acque Vicentine, per cui insomma fortunatamente, però come dire, per andare, quando si parla di acqua si parla di cose che tocca molto da vicino, e ripeto, l'acqua noi non ci badiamo mai perché per noi è una cosa ormai garantita, ce ne accorgiamo quando incominciamo a non averla o averla di qualità minore o addirittura inquinata. Comunque detto questo, se non avete altre domande, consigliere, avete altre domande? No. Avete altre domande? I consiglieri hanno altre questioni? Bene, allora andiamo verso la chiusura. Mi permetto soltanto di sottolineare una cosa che ha detto l'ingegnere, e che, come dire, un'amministrazione comunale quando affronta queste questioni ha varie possibilità, cioè si mette in contrapposizione perché effettivamente l'amministrazione comunale nulla c'entra con la gestione dell'acquedotto che è demandata da Acque Vicentine. Per cui, come dire, si poteva fare il ragionamento di contrapporsi, di accusare, di gettare la... oppure, come dire, farsi parte responsabile, cercare di capire qual è il problema, cercare di dialogare e cercare soprattutto di lavorare in previsione che il fatto non si ripeta ed avere come, almeno come segnale, un atto, un'attenzione che mi pare sia stata assicurata nei confronti dei cittadini, cioè non l'arroganza di chi gestisce dietro una scrivania e dice vabbè, insomma c'è stato inquinamento, pazienza, avanti, ma la sensibilità di chi gestisce questo servizio, si rende conto dei disagi che ha portato una comunità e vuole dare anche un segnale come questo del, come dire, di andare incontro in bollette e quant'altro. Però la scelta che noi abbiamo fatto è stata proprio questa, cioè di dialogare, di farci parte attiva. Noi non abbiamo nessuna responsabilità, ma non siamo parte terza rispetto a Acque Vicentine. Cioè noi non abbiamo la gestione, non abbiamo l'esecutività, non andiamo a controllare gli acquedotti, però, come lei ben sa, è lavoro quotidiano parlare con Acque Vicentine, con i tecnici, perché chi apre il rubinetto si vede arrivare l'acqua in casa, non sa tutto il lavoro che c'è dietro, di investimenti, di progettazione, di manutenzione, di attenzioni, ed è un lavoro davvero enorme che io testimonio anche di fronte a un pubblico che molto probabilmente è arrivato qua perché toccato e scottato dal problema e perciò anche, come dire, in un certo senso con una parte di arrabbiatura in sé proprio per i disagi che ha subito. Ebbene, io anche in questo caso dico che ringrazio Acque Vicentine per il lavoro che hanno sempre fatto, prima come IEM, poi con Acque Vicentine. Qua vedo Venturini che ringrazio perché insomma si sa quante volte lo contattiamo perché ci arriva la segnalazione dalla contrada, dal paese, dalla famiglia che ha disagi e noi ovviamente riversiamo, riportiamo il problema e abbiamo sempre avuto risposte rapide, efficienti a tutto ciò che abbiamo segnalato.
Confermo per cui, in pieno.
Ecco, ringrazio perché in questi momenti è facile magari cavalcare il... Allora, anche nel momento in cui questa posizione sembra impopolare, io mi permetto di riaffermarla, per cui il verbo che ha usato, cioè siamo mortificati, lo sento anche mio, cioè perché? Perché io ho sempre fatto la battaglia, per esempio, dell'acqua pubblica, l'acqua non può essere una cosa privata, deve essere uno dei pochi servizi che deve rimanere in mano pubblica, e adesso è in mano pubblica. E perciò, come dire, mi associo, nel senso che mi scuso con la cittadinanza, anche se io non ho alcuna responsabilità, perché rientra in una gestione dei servizi che noi cerchiamo di garantire ai nostri cittadini con un lavoro quotidiano, lavoro molto spesso oscuro, che purtroppo a volte ha degli intoppi come è successo questo, prima volta e unica nella storia nostra, ma che purtroppo è successo. Allora, qual è il messaggio importante da trasmettere alla nostra al Consiglio e alla cittadinanza? Caspita, che è stato un incidente, che è stato un incidente deprecabile, che, come dire, siamo molto anche arrabbiati di ciò che è successo, ma è stato un episodio su una storia assolutamente positiva, che perciò ai cittadini chiediamo scusa, ma ai cittadini chiediamo anche di ritornare ad avere quella fiducia che hanno sempre avuto nelle istituzioni e in modo particolare in Acque Vicentine, perché sono in buone mani anche in un momento in cui magari questa certezza può aver vacillato a fronte dei problemi che ci sono stati. Io mi permetto di dire solo questo, dopodiché facciamo assemblee, facciamo quello che vogliamo, cioè diamo tutte le spiegazioni che crediamo, ma l'importante è cercare e uscire questa sera con la certezza che si sta facendo di tutto perché ciò che è successo come inquinamento non abbia da ripetersi. E spero che, insomma, nel nostro piccolo, questa piccola certezza, almeno abbiamo fatto di tutto per poterla dare. Dopodiché ognuno poi trae le sue conclusioni e dà i giudizi che riterrà di dare. Comunque io ringrazio tutti i consiglieri comunali per aver partecipato con i loro importanti interventi, avendo dato voce anche a chi del pubblico ha voluto porre anche delle questioni sotto forma di domande di cui voi vi siete fatti portavoce. Per cui io ringrazio i consiglieri, ringrazio il pubblico e dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Grazie e buona serata.